Scusate il ritardo, ma i 10 minuti accademici ci vuole. Benvenuti a tutti e cominciamo questo sabato sulle fiabe accostando questa, chiamiamola fiaba, famosissima di Pinocchio. Ormai siamo al penultimo incontro, noi finiremo poi con l'incontro di marzo per quanto riguarda i sabati della Mater Unitatis, e abbiamo fatto una lunga carrellata su fiabe e racconti importanti, soprattutto tratte dai Fratelli Grimm. Abbiamo visto in ordine di tempo Cappuccetto Rosso, Biancaneve, e poi la Cenerentola, e la scorsa volta Il Piccolo Principe, che esula in realtà dalla raccolta dei Fratelli Grimm, perché è il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, e quest'oggi facciamo un salto un po' indietro perché è un racconto dell'Ottocento, ovvero Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino. Vedete questa bellissima immagine, un'opera della qui presente Daniela, che merita un applauso. Daniela, merita un applauso. È una bravissima illustratrice e tra l'altro ha curato tutte le slide di questi mesi, quindi veramente grazie. Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, questo è il titolo completo del famoso appunto racconto fiaba, un racconto fiaba, qualcuno lo chiama addirittura romanzo, di Carlo Collodi. È stato pubblicato nel 1883. L'epoca, il momento storico importante, quindi pubblicato nel 1883, anche se scritto, iniziato a scrivere nel 1881. Io partirei da un piccolo profilo biografico, vi prometto molto breve, di Collodi, di Carlo Collodi, perché altrimenti ci perdiamo dei pezzi quando passeremo ad analizzare il testo. Anzitutto Carlo Collodi, Collodi è uno pseudonimo perché in realtà l'autore si chiamava Carlo Lorenzini, nome di battesimo, Carlo Lorenzini, nato a Firenze nel 1826, morirà sempre a Firenze a 64 anni, stroncato da un infarto, nel 1890, quindi proprio un toscano, un toscanaccio, come si suol dire, questo personaggio. La madre era originaria di Collodi. Collodi è una frazione di Pescia, in provincia di Pistoia, e a Collodi, in questa frazione, in un posto tra l'altro molto bello, Carlo, il piccolo Carlo, ha trascorso alcune estati da piccolo. Quando diventerà famoso cambierà il cognome e mutuerà appunto il nome del paese nativo della madre. Quindi Collodi è questa frazione vicino a Pistoia. Non era di famiglia benestante, Carlo però riesce a studiare, a fare anche scuole alte, possiamo dire, grazie agli aiuti della famiglia, facoltosa famiglia in cui la madre prestava servizio, i Ginori di Firenze. Ancora oggi, se qualcuno avrà visitato forse il palazzo Ginori di Firenze, in via di Ginori. E, tra l'altro, una famiglia divenuta poi molto famosa grazie alla manifattura di ceramiche, si è unita poi ai Richard di Milano, hanno fondato la Richard Ginori. Anni importanti per Collodi sono stati dal 1837 al 1842, perché studia per diventare prete. Entra in seminario, fa questi anni di formazione, poi non continua il seminario a Colle Valdelsa, esce e trova però impiego in una importante storica libreria di Firenze, la libreria Piatti. Lì si innamora dei libri, comincia a scrivere articoli, diventa giornalista e fonda e collabora con alcune importanti testate giornalistiche del tempo. Altra data importante, 1848 e 1859, partecipa alla prima e alla seconda guerra di indipendenza. Allora, gli anni trascorsi in seminario e gli anni da attivista, militante in queste truppe per l'indipendenza italiana, ecco, segnano profondamente la vita di Collodi e avranno una ricaduta anche sul romanzo, sul racconto. Pinocchio, le avventure di questo burattino, diciamo che è il testo più famoso di Pinocchio, è un po' quello che è successo ad Antoine de Saint-Exupéry. Abbiamo visto che ha scritto, Saint-Exupéry scrisse diversi testi, alcuni romanzi importanti, ma è rimasto celebre per Il Piccolo Principe. Collodi scrisse molto altro, ma soprattutto saggistica, ma rimase, è rimasto famoso per questo racconto per bambini e non solo per bambini. Tanto famoso che, pensate, è tradotto, si pensa oggi, in 250 lingue. Pinocchio è tra i libri più conosciuti, più letti e interpretati. 250 lingue. Abbiamo detto che è stato pubblicato, scritto nel 1881, pubblicato nell'83. Nella prima versione i racconti di Pinocchio dovevano concludersi con l'impiccagione del burattino, cioè Collodi aveva pensato di finire il suo racconto con l'impiccagione. Ma visto che era pubblicato a puntate su una rivista dei piccoli, i piccoli lettori hanno protestato: no, tu non puoi farci morire Pinocchio così, poi basta. Hanno protestato e Collodi si è proprio si è sentito costretto a continuare per numerose altre puntate la scrittura di questo racconto. E poi la finale la conosciamo tutti, ecco, poi diventerà un bambino proprio, quindi non muore così burattino impiccato a una quercia. Ma cos'è il racconto di Pinocchio? Ho detto che può essere considerato un semplice racconto di formazione. Teniamo conto che siamo 1883, quando il racconto, il romanzo di formazione è famosissimo in Italia. Il romanzo di formazione nasce in Germania intorno al 1700 con Goethe soprattutto, e poi conosce una buona diffusione nel 1800, e poi nel 900 si moltiplicano i racconti di formazione. Tenete conto che quando Collodi scrive sono già usciti testi in Italia sullo stesso genere, ad esempio di Polito Nievo scrive Le confessioni di un italiano, Charles Dickens ha già scritto Grandi speranze, Giovanni Verga esce con due romanzi di formazione, Storia di una capinera e In malavoglia, Stevenson scrive L'isola del tesoro e Rudyard Kipling Capitani coraggiosi. Capitani coraggiosi non è il binomio Morandi e Baglioni, mi raccomando, c'è già pensato Kipling un secolo prima, più di un secolo prima, a uscire con questo titolo. Teniamo come fondo questo questo racconto di formazione, è la narrazione di un bambino che è chiamato a diventare adulto, e questo con tutto quello che poi concerne a un romanzo del genere, però teniamo conto, chiamiamolo genere di formazione. È ambientato in un'epoca precedente alla scrittura, quindi non è, diciamo, l'ambientazione di Pinocchio non è quella dell'Ottocento, almeno in parte. Si pensa, si presume, perché in realtà Collodi non dà una spiegazione, ma si pensa che sia ambientato nel Granducato di Toscana, cioè prende in realtà tre secoli, dal 1570 più o meno fino al 1860, sono tre secoli che domina in centro Italia il Granducato di Toscana, e si pensa che abbia come ambientazione quello. Da cosa si presume, da cosa si deduce questa ambientazione? Soprattutto quando si parla di denaro. Voi sapete che si usa molto nel romanzo termini come zecchini, i zecchini d'oro, i soldi, i quattrini, sono tutti termini appunto che vigevano in Toscana in quell'epoca. Però a un certo punto compariranno anche dei carabinieri, ma voi sapete che i carabinieri nascono dopo il 1861, dopo l'Unità d'Italia, quindi ogni tanto Collodi si lascia andare a delle incongruenze storiche. Quindi abbiamo 1500-1600 e poi ambientazione anche post Unità d'Italia. È ambientato, diciamo, topograficamente nel sud di Firenze. Anche qui abbiamo lo possiamo desumere da alcuni elementi, e in parte vicino a Lucca, a Gragnano. Questa è una foto che feci io qualche anno fa, perché ero in visita da quelle parti, perché ho dei cari amici in quei posti, e mi hanno portato a visitare questa enorme quercia, la quercia di Gragnano, che va sotto, viene chiamata quercia delle streghe. È enorme, abbiamo la slide dove si vede lì a sinistra un personaggio, quindi guardate, è veramente enorme. Collodi ambienta l'impiccagione di Pinocchio pensando a questa quercia, quindi la grande quercia di Lucca. Il racconto è così strutturato, vi elenco almeno i capitoli, perché non so quanti di voi ricorderanno precisamente come è strutturato il romanzo di Pinocchio, anche perché, come solitamente accade anche con le altre fiabe che abbiamo visto, le varie riletture o cinematografiche o di animazione, diciamo, depauperano parecchio l'originale. Ad esempio, se voi avete visto soltanto Walt Disney, quello non è Pinocchio in realtà, è liberamente ispirato alle avventure di Pinocchio, ma come, purtroppo, come la Walt Disney fa spesso, distrugge le fiabe originali. Abbiamo visto Cenerentola ad esempio, ma Biancaneve, i fratelli Grimm si sono rivoltati, penso, più volte nella tomba dopo che Walt Disney ha fatto ha ripensato, ecco, a queste fiabe. Vi leggo soltanto i capitoli velocemente. Costruzione di Pinocchio e prima fuga, l'incontro col grillo parlante, il teatro dei burattini, il gatto e la volpe, la bambina dei capelli turchini e la bugia dal naso lungo, Pinocchio derubato va dal giudice e finisce in prigione, Pinocchio è costretto a fare da cane da guardia perché è morto Melampo e lo fa lui, Geppetto parte per il nuovo mondo ma finisce in bocca al pesce cane, Pinocchio nel paese delle api industriose, Pinocchio promette alla fata di fare il bravo ma fa a botte subito poi con i compagni, Pinocchio rischia di essere fatto fritto in padella, Pinocchio torna dalla fata, Pinocchio nel paese dei balocchi, Pinocchio diventa un asino, torna ad essere un burattino, e inghiottito dal terribile pesce cane, ritrovando però Geppetto, Pinocchio e Geppetto in salvo sulla riva, incontrano di nuovo il gatto e la volpe, i due si sistemano in una capanna, Pinocchio accudisce Geppetto, Pinocchio diventa finalmente un ragazzo. Questi sono i capitoli principali del racconto. Del racconto si sono fornite dal 1883 ad oggi numerosissime interpretazioni, come spesso accade soprattutto per le fiabe, quindi troviamo un'interpretazione che si rifà al racconto di formazione, ma anche è stato interpretato come un racconto politico. Vi ricordate Giovanni Spadolini, grande politico italiano, dedicò con grande passione del tempo a studiare, a rileggere Pinocchio sotto forma di racconto politico, soprattutto in dialogo con il Cardinal Biffi, che dava invece, poi vedremo, un'altra interpretazione. Cioè, sicuramente Collodi era un strenue mazziniano, e quindi qualcuno, Spadolini anche, ha detto no, ma questa è una metafora di tutto di quello che è avvenuto nell'epoca delle due guerre, delle due battaglie, ecco, di dipendenza, e Collodi lo ha interpretato così. Mi sembra un po' tirato per i capelli, comunque c'è anche questa interpretazione politica. C'è un'interpretazione teologica, è stata fatta una forte interpretazione teologica di questo racconto, soprattutto il Cardinal Biffi, già Cardinale di Bologna, ha dedicato diversi scritti e conferenze a questa tematica, a questa interpretazione. Io personalmente non la condivido, ma fece molto successo un suo libro, pubblicato ancora oggi, lo trovate per i tipi della Yakabook, contro Maestro Ciliegia. Proprio una potente interpretazione teologica, lui vede in... Poi vi dirò qualcosa su questa interpretazione e il perché non mi convince, però è stata usata molto, soprattutto negli anni 90, ecco, perché è già datata come interpretazione. Racconto psicologico, racconto psicanalitico di Pinocchio è stato dato anche, addirittura massonico. Si pensa che Collodi fosse anche un massone, anche se non risulta iscritto a nessuna loggia. Se andate su internet c'è qualcuno che si è preso proprio la briga di leggere tutto il racconto di Pinocchio in chiave massonica. E ci torna anche, perché è incredibile, ma quando tu leggi queste interpretazioni dici, ma è vero, no? Ma anche se leggi Biffi dici, ma è vero, e se leggi Spadolini, ma è vero. Cioè, vedete, come tutte le fiabe si trova, prestano il fianco, ecco, è un racconto che presta il fianco alle varie interpretazioni. Vorrei fermarmi un pochino su Pinocchio e la cinematografia. Pensate che dal 1911 al 2014, sì, sono stati prodotti tra film, telefilm, sceneggiati, televisivi e cartoni animati, 90 opere, 90 opere. La prima è stata la produzione di un film muto con Ferdinand Guillaume, 1911, l'ultima opera in ordine di tempo è quella appunto del 1914, per un episodio televisivo dal titolo New Kid in Town. Nel 1971 è uscito anche un film americano a luci rosse dal titolo Le avventure erotiche di Pinocchio. Quindi è stato fatto di tutto su Pinocchio. Allora io mi servo per iniziare proprio una scena di un film, non quella americana, non vorrei deludere nessuno, ma vorrei partire da un film del 1972 che secondo me è un capolavoro e penso che sia, parlo per i più vecchi, e voi sapete che nel 2002 è uscito anche il Pinocchio di Benigni, però a me rimane nel cuore, è rimasto nel cuore il bellissimo sceneggiato di Comencini del 1972, quello che ha fatto storia e secondo me è epocale, cioè a forse l'ho rivisto più volte, è veramente commovente, anche perché ha un cast d'eccezione, cioè Comencini è riuscito a coagulare in questo sceneggiato forse il meglio che c'era in quel periodo in Italia. Pensate, abbiamo Nino Manfredi che interpreta Geppetto, 51enne, aveva 51 anni, il grande Manfredi. Poi c'è il piccolo Andrea Balestri che fa il Pinocchio, questo bambino straordinario e di un'espressione impressionante, bravissimo, che è stato tra l'altro scelto da Comencini, ha fatto passare tutti i bambini delle scuole di quei posti dove è stato girato lo sceneggiato, e ha scelto poi questo Andrea Balestri, che non era nessuno, ovviamente. Poi Balestri, mi sono informato, dopo Pinocchio ha fatto nello stesso anno uno sceneggiato, Torino Nera si intitolava, un film, un poliziesco con Bud Spencer tra l'altro, un poliziesco noir girato qui a Torino. L'unica cosa bella di quel film, se l'ho rivisto da poco, che c'è su YouTube, è vedere Torino nel 72, ecco, quindi è interessante vedere com'era Torino nel 72. E c'è questo Andrea Balestra che fa uno dei due figli di questo, del protagonista. Torino Nera si intitola. Poi abbiamo una Gina Lollobrigida, quarantenne. Poi abbiamo Vittorio De Sica che fa il giudice ingiusto. Poi Franco Franchi e Ciccio Ingrassia che fanno il gatto e la volpe, grandiosi. Lionel Stander che fa Mangiafuoco. E poi Ugo D'Alessio che fa Mastro Ciliegia. È interessante ricordare che questo Ugo D'Alessio, che è stato un grande attore di teatro napoletano, lo ritroviamo in quella scena mitica della vendita della Fontana di Trevi con Totò. Vi ricordate quando Totò vende Totò Truffa, ecco, quando Totò vende la Fontana di Trevi, il povero italo-americano che ci casca è questo Ugo D'Alessio. Le bellissime musiche dello sceneggiato erano affidate a Fiorenzo Carpi, pianista e compositore soprattutto di cinema e di teatro. Le scene dello sceneggiato sono girate tutte nel Lazio, tra Roma, Viterbo, Farnese, il lago di Martignano, Collefiorito, Amelia e Caprarola. Quindi in questi villaggi, in queste frazioni, in questi paesi è stato girato tutto lo sceneggiato, cercando di inventarlo appunto in un'epoca molto lontana. Le differenze però tra romanzo, tra racconto e sceneggiato sono moltissime. Tenete conto che, ad esempio, in Comencini il bambino, il burattino diventa bambino continuamente, se fa il buono diventa bambino, quando fa il cattivo diventa. In realtà nel racconto diventa bambino soltanto alla fine. Ora, se il computer ce lo permette, vediamo un primo spezzone, vedremo 5 spezzoni, così ci riprendiamo un attimino di questo sceneggiato, vediamo in realtà un minuto intanto e poi qualcosa di più spesso dopo.
Thank you. no, un momento dopo avevo troppa fame, cominciai a vedere la regola. La sera mi ci vuole una buona ceretta, magari un po' robusta. E se era la schiacciata, l'avevo messo da parte un po' di pane apposta. Basta, non esageriamo. Ci vuole un po' d'olio. Ma non vuole anche senza. Un po' d'acqua fresca. L'ho lasciato indurire un po' troppo.
Ecco, questa è la creazione di Pinocchio. Ecco, una cosa che non ho detto, tutto il racconto è svolto in un clima di, non di povertà, di miseria. Questo è importante, è un'estrema povertà, patiscono tutti la fame. Quindi Pinocchio è venuto alla luce senza padre, questo è interessante anche, forse non ci si fa caso, non c'è padre e madre di Pinocchio. Geppetto sarà il padre putativo, se vogliamo, di questo burattino, ma tra l'altro molto atteso. Quindi sì, l'ha creato Geppetto da questo pezzo di legno, di ciliegio, ecco, però da dove viene Pinocchio? Questo è interessante. Si capisce dal romanzo che Geppetto è rimasto vedovo, senza figli, e desiderava fortemente un figlio. Geppetto è stato creato e comincia a fuggire. Adesso vedremo uno straccio un pochino più lungo della fuga di Pinocchio. Quindi Pinocchio è stato creato, comincia la fuga ed sarà una fuga che dura tutto il romanzo, tutto il film se vogliamo, ed è impressionante perché sono due amanti, Geppetto e Pinocchio, che si cercano senza incontrarsi mai in realtà. È il dramma degli amanti in fondo, che si cercano, si trovano, si riperdono, si ricercano. E questo è un dato molto, molto importante. Quindi la fuga e la notte è il binomio fondamentale, interpretativo, delle avventure di Pinocchio. Fuga e notte. Poi vi dirò qualcosa sulla notte perché è importante. Allora lasciamoci trasportare adesso per alcuni minuti cosa succede subito dopo la creazione di questo burattino.
Ero dormito troppo. Alla mia età fa male al cervello. Ho sognato che il burattino mi guardava. Ora una bella sciacquata e mi rimetto a posto. Stanotte ha ghiacciato. Per fortuna c'è la brocca piena. Di ghiaccio. Stanotte mi è venuta un'idea migliore per farti camminare. Anche il cervello mi pare. Oddio, madonna santa. Non è possibile. Thank you.
Appena monta lei.
Sì, oggi un monte, voi rivolgete le mani, non ci riesco. Il latte. State qua, a fare fatto.
Signor Vergoni.
Come ti chiami?
Pinocchio.
C'è proprio che... Oddio. Me n'ha un figlio. Pinocchio!
Dentro e tu prendi freddo, cammina, da un imbarazzo.
Buongiorno, mando nel petto.
Buongiorno signora.
Ecco, inizia la fuga. C'è da chiedere, qualcuno si è chiesto, ma in cosa ha sbagliato Geppetto? Cioè, la cifra della fuga è costante, questo cercarsi, questo perdersi, questa ribellione del figlio, tra virgolette, usiamo figlio ovviamente con un significato particolare, ovviamente. Ecco, in cosa ha sbagliato Geppetto? Se lo domanderà lui stesso, continuamente, perché in realtà non ha fatto nulla Geppetto per meritarsi un figlio così, ecco. Qualcuno afferma: ha fatto un figlio tutto per sé? Cioè, il tema del figlio ad ogni costo. Questa è una tematica molto moderna, molto contemporanea, no? A farsi un figlio tutto per sé, il figlio ad ogni costo. Per riempire la sua solitudine, ha progettato un figlio burattino, cioè nel senso a propria immagine e somiglianza, il sostituto del proprio io ideale. Sono usciti molti studi a livello pedagogico, usando ovviamente la storia di Pinocchio a livello, diciamo, come metafora, ovviamente. Ecco. Molti genitori si domandano, ma con tutto quello che ho fatto per te adesso, quando constatano la fuga dei figli, le tensioni dei figli, le ribellioni dei figli, no? ecco questa domanda, ma cosa ho fatto, ecco, perché tutto questo possa succedere? Ecco, ci sono tantissimi studi pedagogici a riguardo. Poi magari vi lascio, per chi fosse interessato, ecco, un po' di bibliografia. Ma è interessante, vedete, come la figura di Pinocchio venga usata un po' come metafora, ovviamente. Ma io mi chiedo, ma è doveroso cercare una colpa nel povero Geppetto? Cioè, questo cercare la causa a tutti i costi, mi sembra a volte anche un po' forzato, ovviamente. Una cosa che si nota subito è che Pinocchio pare essere naturalmente portato a fare sempre la scelta sbagliata. È incredibile questa cosa qua. Ad esempio, Pinocchio a un certo punto, nel capitolo 9, deve decidere o a scuola o al teatro dei burattini. Ovviamente sceglie il teatro. A casa o al campo dei miracoli, con il gatto e la volpe, campo dei miracoli. A scuola o alla spiaggia a vedere il pesce cane, alla spiaggia. Dalla fata o al paese dei balocchi, paese dei balocchi. E avanti così. Quando si prospetta una scelta di fronte a Pinocchio, Pinocchio sceglierà sempre, farà sempre, opterà sempre per la scelta sbagliata. Interessante questo, è molto interessante. Questa propensione al male, tra virgolette male, ha offerto al cardinal Biffi l'occasione di parlare di natura decaduta, cioè è questo che io non posso accettare di Biffi. Cioè lui dice, ma questo è segno che l'uomo è segnato dal peccato originale. Cioè noi siamo segnati dal peccato originale, quindi siamo naturalmente portati a fare il male. Ma c'è qualcosa che non va, secondo me. Lui dice, ma d'altra parte anche San Paolo in Romani 7 dice, non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ma io credo che questa possibilità di scelta del male, questa possibilità di fare la scelta sbagliata, è segno della nostra incredibile libertà. Cioè, è per questo che secondo me è interessante il racconto di Pinocchio, perché noi siamo in crescita, noi siamo in divenire, noi procediamo continuamente per prove ed errore, come nell'apprendimento. Ecco, le avventure di Pinocchio sono uno splendido racconto di come avvenga il processo di apprendimento. Si cade e ci si rialza, si cade e ci si rialza. Quindi Pinocchio ci insegna in qualche modo che noi stiamo apprendendo a vivere. Quindi non posso accettare che siamo una natura decaduta. Per questo che io non accetto il concetto teologico del peccato originale. Non posso accettarlo. Non siamo naturalmente cattivi, segnati dal male. Noi impariamo a fare il bene. Noi impariamo a scegliere, impariamo in qualche modo, diventiamo adulti. Ecco, per questo che il racconto di Pinocchio, lo vedremo dopo, è il racconto splendido di una trasfigurazione, di una trasformazione. Comunque Pinocchio, tornando al concetto di prima, è un uomo in fuga, al di là delle motivazioni, è il simbolo della fuga da tutto, dagli altri, dal genitore in questo caso, dall'istituzione, non ama la scuola, non ama i luoghi chiusi, non ama le regole, ma soprattutto è un uomo, simbolo e metafora, diciamo, dell'uomo in fuga da se stesso. Capite? Non è solo un ribelle, non è solo un inquieto, forse è un irrequieto Pinocchio nella prima fase, perché gli manca il cosiddetto ubi consistam, cioè un luogo dove far riposare il cuore, gli manca un luogo dove fermarsi e sperimentare l'essere amato. Lo troverà, vedremo dopo, ma intanto questo gli manca. Allora, finché Pinocchio è in fuga, viene impedita la trasformazione. Egli rimane burattino, agito dagli altri. Verrà agito, cioè subirà l'impronta fortissima di Mangiafuoco, del Gatto alla Volpe, del Giovane Lucignolo e poi di una galleria di personaggi improbabili. Ecco, finché conosci la fuga, finché non si ferma, poi vedremo cosa vuol dire fermarsi in Pinocchio, ecco, finché non si ferma in un luogo dove fa riposare il cuore, sarà sempre agito. Ci sarà sempre qualcuno che agirà sulla sua vita. Abbiamo detto che, anche questo è una cosa impressionante, tutti gli adulti che incontra, tolto la fata e tolto Geppetto, ecco, ma è una galleria di personaggi uno più sinistro dell'altro. È una metafora, ovviamente, anche questo. Abbiamo detto Mangiafuoco, il Gatto alla Volpe, abbiamo anche quel tremendo pescatore Verbe, cioè, ma ce n'è uno che si contraddistingue tra tutti, non so se ve lo ricordate, è quello che guidava la diligenza quando portava i bambini al paese di Balocchi. L'omino di burro. L'omino di burro è tremendo. Sentite come viene descritto nel capitolo 31. Non stiamo facendo un racconto cronologico, andiamo per tematiche, ovviamente. Capitolo 31. Un omino, Collodi descrive l'omino di burro, un omino più largo che lungo, tenero e untuoso come una palla di burro, con un visino da mela rossa, una boccuccia che rideva sempre e una voce sottile e carezzevole come quella di un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa. Ed era capace di adescare tutti i ragazzini. Tutti i ragazzi, appena lo vedevano, ne restavano innamorati. Interessante, non è un uomo, è un omino. Debole, evanescente, sinistro quasi. E lui, goduto di questi carichi di bambini, dirà, mentre dirige la diligenza, condurrà la diligenza verso questo paese fantastico dei Balocchi, dice: tutta la notte dormono, io non dormo mai. Interessante. E qui Cardinal Biffi, chi potrà vederci? Il diavolo. Beh, lasciamo perdere. Finché non ci fermiamo, quindi è questo che mi piace cogliere in questa storia, finché non ci fermiamo e viviamo nell'agitazione, saremo sempre agiti dagli altri. Infatti sarà solo quando finalmente Pinocchio si fermerà, sentirà una voce che lo riporterà alla verità di sé. Dicevo prima che la notte, il tema della notte è un tema fondamentale in Pinocchio. Pinocchio conosce sei notti, nella prima notte, tremende, nella prima notte, adesso abbiamo bloccato la scena, ma questa scena si conclude in maniera tragica per Geppetto, perché prenderà Pinocchio, lo strattonerà per portarlo a casa e tutte le persone che si sono radunate diranno ma questo genitore tratta male, molto contemporanea la cosa, tratta male questo bambino. Allora arrivano i carabinieri in prigione, il povero Geppetto va in prigione perché voleva riportarsi a casa il figlio. Quindi Pinocchio torna a casa da solo e finalmente, chiuso in casa, nel silenzio, quando si siede, sente la voce del grillo. Guardiamoci questo minuto.
Pinocchio! saprebbe come sfamarti. Ma purtroppo è in carcere per colpa tua.
Chi? Cos'è?
Sono un grillo e abito in quel carcere da più di 100 anni.
Adesso vattene, è casa mia e io ti faccio quello che mi fai. Perché ridi?
Povera Brunaretta, ma non sai che facendolo ci diventerai un grandissimo somaro? Ricordati cosa hai promesso alla madre.
Che ti rilascio del maragullo.
Per tua regola, tutti quelli che si comportano come te finiscono per soltanto in prigione o all'ospedale.
Ora sì che mi hai stufato. Ora un po' di più, Villa.
Ecco, basta un po' di solitudine e la voce parla, è la voce del cuore. Questo è il momento in cui, è solo l'inizio, questa è la prima notte, ma è interessante che in ogni notte sperimenta in qualche modo Pinocchio la possibilità di guardarsi allo specchio. Il silenzio interiore, se ci permettiamo di viverlo, ci porta a rispecchiarci. Certo, monta la paura, ci si arrabbia. Perché? Ma forse perché questo silenzio dirà a noi molto più di quello che vorremmo sentirci dire. Ecco perché, sarebbe interessante approfondire anche il tema del tabù del silenzio. Noi amiamo essere sempre in fuga da noi stessi perché non sappiamo cosa potrebbe rivelarci il nostro intimo, ecco, se ci fermassimo. Ecco, il silenzio ce lo rivelerebbe. Qualcuno ha detto che qui Pinocchio ha tacitato la sua coscienza, quel grillo simbolo della coscienza in qualche modo, chiamiamolo come vogliamo, però è interessante il grillo che gli dice: povero Pinocchio, mi fai compassione perché sei un burattino, dice il grillo. E forse è proprio questo, ciò che ci manca è la mancanza di consapevolezza, non sapere ciò che siamo, ma soprattutto ciò a cui siamo chiamati. Finché rimaniamo in fuga, non conosciamo la nostra vocazione, che è quella di diventare, di trasformarci, di vivere la nostra metamorfosi interiore. Manca il cammino verso l'interiorità. Manca il cammino verso se stessi. Ma d'altra parte, dove sono i maestri? L'assenza di consapevolezza diventa anche assenza di pensiero. Provate a pensarci un attimo, viviamo sempre, noi siamo degli slogati, cioè dei senza luogo. Non abbiamo questo luogo questo luogo dove far riposare il cuore. Siamo sempre disconnessi da noi stessi. Non riusciamo mai a coltivare un pensiero. Ma capite che a forza di non coltivare pensieri ci troveriamo a fare cose che non vorremmo fare. Qui non risulta nel film, nel racconto appena uccide, spiaccica il muro, proprio letteralmente il grillo, la prima parola di Pinocchio è: non volevo farlo. E questa è la frase tipica di chi commette qualcosa perché ha scollegato in qualche modo il pensiero. Agire, ecco, un'azione che non nasca dall'ambiente del silenzio, un'azione che non nasca dall'interiorità, sarà destinata a produrre qualcosa di cui ci si potrebbe poi a lungo andare pentire. Cioè il pensiero ha bisogno di un'atmosfera, di un luogo dove poter maturare. E questo è il silenzio, è la vita interiore, la vita interiore. Manca questa consapevolezza. È solo entrando dentro di noi che possiamo compiere quel cammino di costruzione di sé che è necessario per diventare adulti. Senza vita interiore la vita è fuga e non sappiamo più chi siamo. È interessante nel racconto, ma anche nel film mi sembra, il grillo non muore e viene spiaccicato sul muro, ma poi risuscita. E certo, perché la nostra sorgente interiore, la nostra voce interiore non può morire. Può essere sepolta, può essere zittita, può essere sepolta da strati e strati di terra, ecco, ma non può morire. Vi riporto, anche attraverso una slide, una bella frase di Etty Hillesum che all'inizio del diario dice questa cosa. Lei è una donna in trasformazione, ecco, lei è proprio una donna che ha compiuto questo lunghissimo processo di metamorfosi. Questa è una donna che ha maturato un cambiamento esistenziale grazie al silenzio, grazie al meditare, grazie alla vita interiore. E guardate cosa scrive all'inizio, siamo al 26 agosto del 41, cosa scrive? Dentro di me c'è una sorgente molto profonda e in quella sorgente c'è Dio. A volte riesco a raggiungerla, più sovente essa è coperta da pietre e sabbia, allora Dio è sepolto. Allora bisogna dissotterrarlo di nuovo. Mi immagino che certe persone preghino con gli occhi rivolti al cielo, esse cercano Dio fuori di sé, ce ne sono altre che chinano il capo nascondendolo fra le mani, credo che cerchino Dio dentro di sé. Ecco, la consapevolezza della sorgente interiore che per farla diciamo parlare, per farla diciamo rendere vivace ha bisogno di uno spazio, di un silenzio, del fermarsi. Ecco, ho raccolto altre frasi che possono essere interessanti in questo proposito, non è citare per citare, ovviamente spero che cogliate il susseguirsi, ecco, del pensiero. Georges Bernanos, grande, ho messo anche Jacques Maritain perché purtroppo non essendoci il testo da cui è tratto viene attribuito a volte a Bernanos, a volte a Maritain, ma il contenuto è interessante. Lui dice: non capiremo niente della civiltà moderna se prima non ammettiamo che si tratta di una cospirazione universale contro ogni forma di vita interiore. La trovo geniale questa frase. La civiltà moderna come cospirazione contro ogni forma di vita interiore. Ecco cosa ci manca. Ci manca la possibilità di coltivare la vita interiore. E poi ho trovato questa bellissima frase di quel genio che fu Luigi Tenco, che non è in una canzone, ma è una frase attribuita a lui. Sono fuori di me e sto in pensiero perché non mi vedo tornare. Guardate che è fantastica, eh? Sono fuori di me, slogati, siamo decentrati, e sto in pensiero perché non mi vedo tornare. E poi, questa qui che è attribuita a tantissime persone, in realtà, ma che si pensa che sia un motto del popolo dei Sherpa, diceva: abbiamo corso troppo, è tempo di fermarsi e dare la possibilità all'anima di raggiungerci. Ecco, abbiamo detto che questa assenza di consapevolezza, questa fuga continua, questo essere agitati, ecco, l'essere agitati ci porta ad essere agiti, Capite? Finché siamo agitati, ci sarà sempre qualcuno che agirà su di noi. O come evento sociale, economico, finanziario, culturale, o pseudoculturale, oppure agiti magari da qualche personaggio. Capitolo quinto, e qui lì inizia la notte. Capitolo quinto del racconto, cominciò a farsi notte, nottaccia d'inverno, e la fame cresceva e cresceva sempre. Allora mi fermo sul significato della notte, perché gli avvenimenti più drammatici, più importanti che Pinocchio vive, li vive sempre di notte, sino a quella più terribile che sarà quella del pesce cane, ma ne ha passate molte prima. Ma come un paradosso, la notte, non soltanto in Pinocchio, ma nella letteratura, ecco, a livello antropologico, possiamo dire così, la notte è ambivalente, dà la morte, ma è l'unica possibilità per conoscere la trasformazione. Interessante questo. Cioè, Pinocchio, vedremo, entra nelle notti, fa esperienze drammatiche, ma ne esce ogni volta un pochino più adulto, un pochino più trasformato, come se fosse stato necessario entrarci dentro. La notte è morte e rinascita, ma d'altra parte il seme cosa fa? Il seme deve entrare dentro la notte, cioè dentro il buio della terra, muore, ma per poter finalmente sbocciare. E con la notte ha questa duplice valenza. Davide Maria Turoldo scrisse questa bellissima poesia, che abbiamo anche riportata, dice notte. Lui era un uomo che ha vissuto molto le notti, un uomo che ha sofferto drammi indicibili, viveva di notte, nel senso che scriveva molto, pregava, viveva la notte proprio. E in una notte scrive: notte, confine e porta su un'altra vita. Di notte è stata creata ogni cosa, nell'oscurità del solco fermenta e germina lo stelo, pur se la spiga maturerà o morirà nel sole. E quando poi compare la luna, fu sera e fu mattino, sesto giorno, giorno per il Dio e la notte. Pensate, Giovanni della Croce, grande mistico del XVI secolo, scrive: o notte che guidasti, o notte più preziosa dell'aurora, notte che accompagnasti l'amato con l'amata, l'amata nell'amato trasformata. Pinocchio uccide il grillo e comincia ad avere fame. È famosa la fame di Pinocchio, ma voi capite che in realtà non è una fame materiale. La fame di Pinocchio è altra, è una fame esistenziale. Il testo dice: non trovo nulla, il gran nulla, proprio nulla. Interessante. Solo vuoto. La vita, con la sua idea di libertà, con i suoi divertimenti, il suo godimento ad oltranza, non basta, non è sufficiente. La fame rimane. C'è un interessante gruppo musicale italiano, che ho già citato in un altro luogo, qualcuno si ricorderà forse, un gruppo torinese che fa musica rock, e dice, dice questo in una canzone. La canzone è, loro si chiamano Eugenio in Via di Gioia. Qualcuno l'avrà sentito nominare, un gruppo di ragazzi molto giovani. In All You Can Eat cantano: padrone, dacci fame, abbiamo troppo da mangiare, padrone, dacci fame, la sazietà non ci basta più. Interessante. Dacci fame, la sazietà non ci basta più. Ecco in cosa consiste la fame esistenziale. Pinocchio cerca, ma non trova nulla. Il testo dice in un capitolo, ma trovò tutto buio, quindi esce da casa, poi esce da casa, va in cerca di a bussare di porta in porta, trovò tutto buio e deserto, le botteghe erano chiuse, le porte erano chiuse, le finestre erano chiuse e nella strada nemmeno un cane pareva il paese dei morti. Ecco, Pinocchio sta morendo di fame, sta morendo di fame, sta morendo di solitudine. Tutto era chiuso, neanche un'anima. È interessante questa fame di Pinocchio. Vi ho riportato qui una poesia di un grande poeta greco, Costantino Scavafis. Nella poesia Le finestre dice qualcosa di interessante, dice: in queste buie stanze dove passo giornate soffocanti, io brancolo in cerca di finestre. Una se ne aprisse, a mia consolazione, ma non ci sono finestre, o sarò io che non le so trovare. Meglio così, forse, può darsi che la luce mi porti altro tormento, e poi chissà quante mai cose nuove ci rivelerebbero. Abbiamo visto che Pinocchio si addormenta, e un addormentarsi profondo. È interessante anche fermarsi un attimo su cosa vuol dire in questo contesto la notte, la fuga, la notte e il sonno. Provate a pensare il sonno anche a livello psicologico, che cosa voglia dire. Per molte persone sprofondare nel sonno equivale a morire. Ci sono persone che soprattutto quando la crisi esistenziale si fa più forte, cercano proprio rifugio nel sonno. Dormirebbero sempre, i depressi, ad esempio. Dormirebbero sempre. È la perdita del gusto in ogni cosa. Allora, per non pensare, per non essere consapevoli del tempo che scorre, allora ci si abbandona al sonno, e il sonno arriva, fagocita, obnubila e brucia, brucia tutto. Pinocchio si è addormentato nel romanzo, e i suoi piedi erano un burattino, cominciano a bruciare. C'è una slide di Soren Kierkegaard, ma è troppo lunga da leggere, possiamo saltare. Poi chi vuole poi li passiamo le slide. Si è detto sopra che la notte per Pinocchio equivale al luogo della morte, ma abbiamo detto che è anche il luogo della rinascita, e questo è il grande paradosso che Pinocchio vive: muore per rinascere, una sorta di tappa obbligata. È vero, Pinocchio cade, si infanga, rinnega, dice bugie, ma se voi leggete il testo, molte parole sono positive in questa storia, quando si parla di Pinocchio. Andare, vedere, domandare. Pinocchio è l'immagine di chiunque non soffochi il proprio io bambino. Non so se qualcuno era presente al Piccolo Principe. Questo è stato il dramma del Piccolo Principe, che in realtà di Saint-Exupéry. Questo soffocare il proprio io bambino è il più grave pericolo in cui possiamo essere incorsi. Soffocare il proprio io bambino. Ecco, Pinocchio, malgrado tutto questo aspetto negativo, è uno che non soffoca e non permette di soffocare proprio io bambino. Le domande, la ricerca, le aspirazioni continuano. Pinocchio è un uomo che continua a sognare, pur incontrando questi personaggi continuamente sinistri che faranno di tutto per uccidere, non Pinocchio in sé, ma quello che si porta dentro. Tutti. Pur addormentandosi, Pinocchio è immagine dell'uomo che sta sveglio e non si lascia scassinare il cuore. E questa è la grandezza di Pinocchio. Alla fine, dopo ogni avventura drammatica, a volte non si lascia, non permette che gli si scassini il cuore. Quindi ben venga la notte se ci obbliga ad entrare in contatto col nostro mondo interiore. C'è una frase bella di Leo Buscaglia, i più vecchi si ricorderanno, il grande Buscaglia, che andava di moda negli anni 80, chi non ha letto Vivere, amare, capirsi, era un bestseller. La vostra responsabilità più grande, si rivolge ai giovani, soprattutto, lui scrive per i giovani, la vostra responsabilità più grande è diventare tutto ciò che siete, non soltanto per il vostro beneficio, ma anche per il mio. Bella questa frase di Leo Buscaglia. Comincia in questa sua fuga continua, piomba in una seconda notte, la notte in cui conoscerà due personaggi che vanno sotto il nome del gatto e la volpe. Sono i tipici lupi travestiti da agnelli. Vi ricordate anche Gesù e in Matteo dice guardatevi, perché ci sono personaggi che si presentano come agnelli, ma in realtà sono dei lupi. Ecco, il gatto e la volpe sono due personaggi che si presentano sempre molto bene a Pinocchio. Infatti nel capitolo 12 dice: ma noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri. Noi lavoriamo continuamente per arricchire gli altri. E poi giocano anche sui sentimenti, perché dicono: Pinocchio, noi conosciamo bene il tuo babbo, lo conosciamo bene. Gli rubano, voi sapete, le monete donategli da Mangiafuoco, perché nel frattempo Pinocchio ha conosciuto Mangiafuoco, il direttore di un circo, fatto di burattini, di marionette. Mangiafuoco non era di per sé un uomo cattivo, non era cattivo, però chiedeva soltanto una cosa, che i suoi burattini si lasciassero manovrare. Cioè il testo dice, se ognuno recitava la sua parte, Mangiafuoco era buono. Guardate che tremendo questo. Cioè ci sono persone veramente che se tu finché reciti il tuo copione, si comporteranno benissimo con te. L'importante è che ti attieni al copione, però. E guardate che siamo tutti, abbiamo rischiato, o forse rischieremo, di cadere sotto i fili, di un manovratore così. Rischiamo di essere un po' tutti marionette di un mangiafuoco. E guardate che più delle volte, forse capita anche persone molto vicine a noi, sapete. Può essere il proprio partner, a volte, che ti accetta nella misura in cui tu reciti il copione che ha scritto lui, però non quello che compete a te, che è la tua vita, no? Ecco, c'è questo rischio, ovviamente sotto una parvenza di bontà, no? Oppure può essere l'educatore, può essere il capufficio, può essere un'immagine falsa di Dio. Quante volte capita di pensare che Dio stesso sia una sorta di mangiafuoco, no? Di uno che muove con i suoi fili gli uomini come fossero marionette, no? Facendo, a patto però che ciascuno reciti bene il suo ruolo, il suo copione. Perché se tu sbagli, e si sbaglia, allora vieni gettato, come finisce poi male anche Pinocchio, viene gettato nella sua prigione. Cioè hai una punizione. Ecco, considerare Dio come un mangiafuoco, questo è terribile. Eppure guardate che c'è ancora tantissima mentalità di un Dio che che si pensa che sia così, ecco, che sia uno che diriga dall'alto, che muova i fili, e tu devi obbedire. Ma questo non è Dio. Questo è un terribile mangiafuoco, un terribile Dio, un despota. Eppure è ancora molto in voga questa idea. Comunque gli rubano le monete di mangiafuoco. Un mangiafuoco, non so se avete presente, l'abbiamo visto alla fine di Cenerentola, se non sbaglio, quel cortometraggio fantastico americano, Il circo della farfalla, dove il padrone del circo era un certo signor Mendez, che aveva uno scopo, ecco, nel suo circo le persone, qui c'è una scena del cortometraggio, nel suo circo le persone avevano soltanto uno scopo, o meglio, il circo aveva questo scopo, far passare le persone da crisalide a farfalla, a far spiccare il volo. Vedete la differenza tra Mangiafuoco e il signor Mendez? Per Mangiafuoco l'importante è che tu reciti un copione. Per Mendez, che per me era immagine di Cristo, di Gesù, no? E ha soltanto un desiderio questo signor Mendez, cioè fare in modo che le persone in quel circo possano rialzarsi, uscire dal loro guscio e spiccare il volo verso il cielo. Ecco, questo era questo è lo scopo del circo. Io penso che questo sia lo scopo della Chiesa. La Chiesa è un circo che ha l'unico scopo di permettere alle persone di passare da crisalide a farfalla, o se vogliamo da burattino a essere umano completo. La Chiesa è questa, se non assolve questo compito è inutile. Cosa serve la Chiesa se non farà spiccare il volo alle persone? Invece, non per essere critico, ma quante ali abbiamo tarpato, abbiamo strappato alle persone? Noi Chiesa, altro che far spiccare il volo, proprio il contrario. Comunque, mentre il gatto e la volpe ingannano Pinocchio vive un'altra notte senza Geppetto. Si lascia ammagliare da chi promette certezze, sicurezza. Alla fine viene impiccato ad una quercia, quella quercia che abbiamo visto prima. Qui c'è un altro, c'è il Mattotti come illustratore che ce lo presenta. E il romanzo di Collodi doveva finire qui, doveva finire con questa impiccagione. E le ultime parole erano queste, o in bocca a Pinocchio: «Oh, babbo mio, se tu fossi qui!» E non ebbe fiato per dire altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un gran scrollone, rimase lì come intirizzito. Interessante. «Oh, babbo mio!» Questa è una frase tipica di Pinocchio, «O babbo oppure babbino mio!» Proprio toscano, «O babbino mio!» È interessante notare come quando Pinocchio conosce il limite, in questo caso la morte, quando conosce, era un burattino, ovviamente, di legno impiccato. Comunque, nel limite maggiore, nel limite più terribile, Pinocchio si ricorda di essere figlio e invoca il padre. Interessante. In tutte le notti, in tutti gli estremi momenti di tensione, di prova, di limite, ecco, Pinocchio dice: «Oh, babbino mio, se tu fossi qui!» Cioè, si scopre figlio in questo. Veramente, alla fine, ciò che resta sono le nostre relazioni che abbiamo intessuto con le persone amate. Alla fine rimane questo. Cosa rimane alla fine, se non questo? E magari alla fine, se no mi distraggo un pochino. Da questa seconda notte si evince che alla fine, e questo è importante, nella seconda notte si evince che alla fine, anche attraverso mille sbagli, il burattino ha un cuore buono, assetato di bellezza, affamato d'amore. Ma io credo che sia per questo che milioni di lettori si identificano con questo buono. Perché è così amato? Perché ci ritroviamo tutti in questo personaggio, che sbaglia, che cade, che rinnega, che promette e non mantiene, che è bugiardo, ma non è cattivo. Non siamo cattivi. Siamo soltanto povertà in compimento. E questo è il messaggio di Pinocchio. Non siamo ontologicamente cattivi. Siamo in cammino, siamo in tensione, siamo in divenire, siamo per la crescita, stiamo crescendo. Pinocchio alla fine risulta sempre migliore degli adulti con cui entra in contatto, con tutti. È migliore di Mangiafuoco, del contadino che lega al guinzaglio il povero Pinocchio, è migliore di Giangio che sfrutta Pinocchio come un asino da soma, è migliore del gatto e della volpe, dell'omino di burro, e avanti così. A dire che c'è una bontà dentro, o meglio, c'è un luogo dentro di noi dove risiede questa luce che ci rende possibile il futuro. C'è questo luogo. Ecco, questo che, è lì che dovremmo lavorare un po' di più, cioè credere che dentro di noi c'è un luogo dove neanche il male può toccarci. Neanche il male. Questo intimo luogo di luce dove neanche il male può toccarci. E Pinocchio sembra ogni tanto toccarlo, questo luogo, e rinasce, e riprende, e ricomincia. Dall'impiccagione Pinocchio ancora una volta riesce infatti a rialzarsi, a superare il male, grazie alla fata, di cui spenderemo qualche parola dopo. Ma l'ombra, la notte, Pinocchio le attraversa tutte. Questa è un'indicazione ancora importante. Pinocchio è è l'uomo che attraversa la notte, le attraversa, non le salta, le attraversa tutto e ne esce migliore. Il male, e questo è stato un grande non dico inganno, ma una cattiva interpretazione di un certo cattolicesimo, che noi potessimo in qualche modo saltare il male, ma non siamo chiamati a non viverlo. Questo non ci è dato. Il male c'è, la notte c'è, la tenebra c'è, la questione è attraversarlo tutto con la consapevolezza che possiamo uscirne diversi, non distrutti, migliori. No, migliori non mi piace, trasformati, ecco, perché il migliorismo non è una categoria cristiana. Guai diventare migliori nel cristianesimo. Diversi, trasformati, ma non migliori. Quindi la notte, ecco, Dio, per chi crede, ovviamente, Dio non ti permetterà, ecco, non è una polizza assicurativa che ti dice tu con me non attraverserai la notte, no, tu la notte la attraverserai con me, e questo è diverso, cioè io non ti faccio scavalcare la tenebra, io starò con te nella tenebra. Ma d'altra parte, cosa si chiede a un amato, alla persona che si ama? Non di toglierti dalle situazioni difficili, ma di stare con te nelle situazioni difficili. Questo si chiede a un amato, all'amore. Liberato dalla corda, Pinocchio si rivolge al gatto e alla volpe dicendo: addio mascherine, mi avete ingannato una volta e ora non mi ripigliate più. Ma poi non sarà proprio così, ecco. Comunque è cresciuto, Pinocchio comprende che cos'è il dolore. Poi abbiamo, infatti promette, ma poi ci ricasca ancora una volta e si lascia fregare, perché incontra ancora il gatto e la volpe. Capitolo 19, dice: il burattino riprese subito la strada che menava nel campo dei miracoli. Perché? Perché gli hanno detto: guarda, se tu seppellisci le tue monete del di mangiafuoco, vedrai, cresceranno, si moltiplicheranno appese ad un albero. E Pinocchio ci casca. Ci casca e intanto dice, pensava tra sé: e se invece di 1000 monete ne trovassi sui rami dell'albero 2000? E se invece di 2000 ne trovassi 5000? E se invece di 5000 ne trovassi 100.000? Oh, che bel signore allora che diverrei! Pinocchio sogna ad occhi aperti, cede alla proposta del gatto e la volpe, ci casca. L'Eldorado, questa è anche mitica, è mitologica, possiamo dire, questa figura, no? Di trovare un luogo dove, per fortuna, azzardando, e col gioco d'azzardo, no? Azzardando posso diventare signore, dove i soldi si moltiplicano. Ci casca. E questo ci dice una cosa interessante, che gli zecchini d'oro di Mangiafuoco, Mangiafuoco aveva dato gli zecchini d'oro per aiutare il babbo, che era molto povero, interessante, dice, che mistero fa tuo padre? Il povero, è interessante. Il gatto e la volpe ovviamente ci provano e infatti ci casca. Ma dicevo che il dono degli zecchini d'oro alla fine si sono rivelati per Pinocchio una sciagura. Si è lasciato fregare dal gatto alla volpe, è stato un disastro, si è fatto impiccare. Ecco, il denaro, Collodi è poi molto moralista, proprio. Il denaro ha questa, no, se, può avere questa ricaduta negativa, ecco. Ma la cosa simpatica, drammatica e simpatica, è che a un certo punto un contadino gli dice: ma cosa hai fatto? Piangeva. E il gatto alla volpe gli hanno fregato. Ma vai dal giudice? Allora lui corre dal giudice e guardate cosa succede, guardiamo questo minuto perché la dice lunga. Vittorio De Sica è il giudice.
Cosa fare? Ti siedi? In piedi? Sulla seggiola? Su!
Dio cosa, hanno rubato 5 monete d'oro. E dove le avevi nascoste? Perché immagino che le avevi nascoste.
Sì, sottoterra, in un buco, nel campo dei miracoli.
E dov'è? Dov'è questo campo dei miracoli?
Da qui si vede bene, se lo può vedere.
Dove vai? Dove credi di essere? In piedi, qua!
Dunque? In mezzo al campo c'è un albero, se uno ci semina delle monete, poi ne crescono tante sui rami, ma tante tante!
Come?
Non ci credi?
Sì, ci credo! Anzi, voglio andarci anch'io in questo campo di miracolo a seminare un paio di monete, ma le tue non hanno dato nessun frutto.
Non capisco.
Volevo dire che tu le seminate, ma sui rami, niente.
Certo, perché mentre andavo a prendere l'acqua per annaffiarle, loro me l'hanno rubata. E il contadino mi ha detto, corri dal giudice, corri, che lui te le ridà.
Loro chi te l'ha prese?
Il gatto e la volpe, no? Io volevo portare una casacca d'oro d'argento con i bottoni di brillanti al mio babbo.
Chi è il tuo babbo?
Si chiama Geppetto, il fai il falegname povero.
Il povero, sì, il falegname povero di professione?
Certo, da quanto è povero, il fuoco nel camino ce l'ha dipinto.
Chissà che freddo in quella casa.
Per questo io volevo tornare dal mio babbo, così gli portavo tanti soldi e si comprava tanta legna.
E gli volevi portare anche una casacca d'oro?
Con i bottoni sbrillanti.
È bravo il nostro Pinocchio. Questa
questo povero diavolo è stato derubato di 5 monete d'oro, dunque il gatto deve fargli fare 5 giorni di prigione.
Signor giudice, eccellenza! Di là, ci sono quell'altro, mica io! Signor giudice, c'è un
È interessante, Pinocchio in un mondo di disonesti è un personaggio onesto e in questa denuncia al giudice ingiusto viene arrestato lui. Viene arrestato per una giustizia che va al contrario. Questa è una denuncia forte di Collodi, una giustizia che va al contrario. In un mondo in cui solo chi ruba fa fortuna, rubare non è più un reato. E la vittima finisce dietro le sbarre per 4-5 giorni. È interessante questo aspetto. Pinocchio si muove in un mondo di disonesti, ecco, ci sta seguendo un giudice, tra l'altro, qui. Luigi, non c'è nulla di personale, eh? Luigi e Federica si seguono sempre da New York. Adesso. Però ecco, questa onestà di fondo bellissima di Pinocchio, è vero che ruberà dell'uva, però lo fa per fame. Poi voi sapete che sarà messo a fare il cane da guardia perché è ritenuto ladro di alcune galline di un contadino. In realtà non è lui il ladro, sono delle faine. Ma interessante, in un'ennesima notte le faine arrivano da Pinocchio e dicono: senti, facciamo un patto. Lui era col collare al collo, adesso noi rubiamo 8 galline, 7 le teniamo noi e una tu. E lui in realtà poi quando è ora comincia a abbaiare, comincia a gridare, anzi abbaia proprio, e quindi il contadino scopre le faine che sono le vere ladre delle galline e Pinocchio viene liberato. E come se Pinocchio, come ho detto sopra, non è cattivo, è in costruzione. Arriverà alla fine a essere addirittura un esempio di generosità, di dedizione. Le ultime righe del romanzo sono bellissime, si dice che proprio si prende cura di questo uomo che è suo padre. Ecco, qualcosa sulla fata, perché la fata è un personaggio imprescindibile nel romanzo. Il Cardinal Biffi nel suo contromastro Ciliegia vede nella fata la grazia che cade dal cielo, la grazia, ecco. Mi sembra un po' anche qui un po' esagerato, la fata coi capelli turchini, è un personaggio misterioso in realtà. Questa fata perché è misterioso? Perché non ha nulla di fiabesco, non ha la bacchetta magica, non ha, anche se nel film appare con una bacchetta, ma non ha questa portata magica, non fa nessun incantesimo, ha solo un potere la fata, ed è il potere dell'umanità, è l'unico personaggio femminile, tra l'altro, è l'unico personaggio ad avere un'umanità straordinaria. È questo che salverà Pinocchio. La fata è molto umana. Allora forse Pinocchio, il racconto, ci insegna che ciò che compie nell'uomo la trasformazione, ciò che compie la metamorfosi è solo l'esperienza di un principio umano che ci sta accanto, che ci accompagna, senza però toglierci dalle prove. Ecco, tenete conto che non toglie dalle prove, non toglie. La fata accompagna, ma non anzi vedremo che ritarderà di intervenire, proprio perché Pinocchio possa provare. Ecco, nel racconto si presenta la fata sotto specie diverse, e la bambina morta, e la sorellina di Pinocchio, la donna e la massaia nel paese delle api industriose, e la bella signora del circo, la capretta sullo scoglio. Quindi la fata cambia, Ma perché? Ma che cos'è sempre alla fine? È l'unica figura femminile nella fiaba, quindi rappresenta, al di là delle sembianze, la fata e il principio femmineo nella storia di Pinocchio. Quindi vuol dire affettività, tenerezza, sentimento, amore, l'altro sesso. Ecco, tutto questo rappresenta nell'economia del racconto questa figura misteriosa. È il principio femmineo che funge da possibilità di trasformazione nell'umano. Cioè Pinocchio, questo uomo, questa creatura in divenire, si compirà perché ha incontrato questo principio. E l'amore trasformante. E l'alterità indispensabile perché si compia la metamorfosi. Nel romanzo cambiano i personaggi, si trasforma in questi personaggi, ma ha sempre una capigliatura turchina. Il turchino, il turchese, non il turchino è il passo, ma il turchese è il colore del cielo. Fuori di metafora, ogni volta che Pinocchio vive l'apparizione dell'amore, ogni volta che Pinocchio fa esperienza dell'affettività, della bontà, della cura, Pinocchio tocca il cielo con un dito. Si tratta di rinascita, si tratta di speranza. Quindi la fata è nell'economia del racconto memoria del cielo, dell'infinito, dell'amore, che si è sperimentato e prefigurazione di paradiso. Quindi ecco perché è importante la fata nel racconto di Pinocchio. E l'altro nella sua massima espressione, quindi per l'uomo Pinocchio è la donna, è il femminio, è l'altro sesso, è l'affetto, è la complementarietà. Lo completa, ecco. E questa è la potenza della fata, esperienza grazie alla quale Pinocchio fa esperienza dell'amore. E chi fa esperienza dell'amore si trasfigura, e solo l'amore può farti trasfigurare, solo l'amore. Se non fai esperienza dell'amore non puoi essere trasfigurata. Nel capitolo quindicesimo, quello drammatico in cui Pinocchio sarà impiccato, Pinocchio vede una casina bianca nel bosco e dice: se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa forse sarei salvato. Vedete? In un mondo dove tutto è contro, avvolto dall'odio, dalla morte, Pinocchio intuisce che in quella casina bianca può esserci salvezza. L'amore è l'unica possibilità di salvezza. L'amore è visto come casa. È interessante che una indagine del CNR di Firenze ha rivelato che nel vocabolario dei bambini la parola più usata è casa. Interessante, casa. Perché casa vuol dire tutto, vuol dire affetto, vuol dire sicurezza, vuol dire amore, vuol dire protezione, vuol dire salvezza, casa. Solo dopo c'è mamma, bambino, amico e solo papà parecchio dopo. Questo è interessante. Ecco, Pinocchio cade e si rialza, ma c'è sempre la fata in qualche modo che lo raccoglie, lo accoglie, lo accudisce. C'è ancora una frase bellissima di Turoldo che dice: Signore, questa è una frase bellissima, e Turoldo scrive: Signore, tu sai che nulla di questi inganni mi soddisfa, e che sono inganni lo so, e tutti e due sappiamo che non potrò mai ingannarmi ancora, che non potrò non ingannarmi ancora. Questa l'ho trovata veramente un'espressione bellissima. Queste cadute sono necessarie in qualche modo del nostro diventare adulti, e Turollo si rivolge a Dio dicendo: lo so, nulla di questi inganni mi soddisfa, ma sappiamo entrambi che non potrò non ingannarmi ancora. Ma c'è sempre un Dio, in qualche modo, che ti accoglie, che ti aspetta, che ti riabbraccia, perché a Dio non interessa il nostro peccato, non interessa il nostro peccato, interessa soltanto la possibilità di abbracciarci. Poi abbiamo la notte tragica, l'ultima notte di Pinocchio, quella drammatica, che è la notte in cui prima Geppetto, perché Geppetto era partito per le Americhe a cercare il figlio, si è imbarcato in una piccola barchetta, ma a 30 metri dalla riva era già caduto in mare, e Pinocchio arriverà, anche lui farà questo giro sul mare, verrà inghiottito dal terribile pesce cane, questo terribile mostro marino, e noi ci prendiamo alcuni minuti per vederci questa scena che è la finale ma è molto molto significativa.
Ma quello che trova è
sulla testa, dopo il babbo te lo leva con la fialla, eh?
Ma Marco, ma te da quanto tempo sei qui dentro?
Quel giorno in cui mi sembrò di vederti tu morto, quanto tempo è passato?
Non lo so.
Sarà un anno, due anni, ti ridi e sarei voluto tornare indietro. Ma un pesce cane che era lì vicino, corse subito verso di me e mi inghiottì. Ma sì, va bene chi stai? Ah, proprio bene, che questo sia un punto sicuro ormai accettato. E io l'ho sistemato come meglio si poteva. Ero qui da poco tempo quando il pesce cane ingoiò un veliero tutto intero. Vedi tutte quelle carte? C'è ancora tanta roba, sai, scatole di carne, di sardine, biscotti, caldette, candele, persino una scatola di candini. Voglio ben di Dio, insomma. e tanti libri, tanti libri. Io che per tutta la mia vita avevo sognato di sapere cosa c'è scritto nei libri, un po' altro per capire se è vero di chi lo sa, è diretto da quelli che non lo sanno e sono chiamati ignoranti. Ed è proprio così, sai, sono ignoranti. Come mi piaceranno, figlio mio, o mi pare il vero di potervi rileggere tutti con te.
Papino,
sì.
A vederci non si direbbe che ci sta bene qua dentro.
Beh, quella che ci sei tu avrò più cura della mia persona. In questi ultimi tempi mi sono lasciato un po' andare, l'ammetto. E questa è una cosa bruttissima. Tanto più che mi mancano da solo i saponette, capisci? E se ti dico che qui c'è di tutto. E hai sentito che temperatura? Ideale. È sempre così, né caldo né freddo, un'eterna primavera. Vedi, fino a qui piove, ma da qui niente. È solo un po' umido, ma un'umidità calda che fa bene. Non soffro neanche più di reumatismi.
Sì, va bene, padre. Sì. Ora voglio salutare il bambino.
Oh, zitto, zitto. Ecco, senti, ora si ferma, guarda. Quando la coda si ferma, il pesce cane dorme e non si può stare tranquilli perché sai che giorno si balla. Però è divertente per un bambino. Aspetta che devo prendere qualcosa da mettere addosso, non si possa vedere così nudo. La vista che bella giubba l'ho trovato qui dentro, eh? Bella, no? Aspetta, vengo subito. E poi tu mi racconti tutto il resto. Che in questa razza ci deve essere tutto il corredo di un marinaio. Non sai che gioia tu mi ha dato oggi. Questa no. Che peccato. È bellino anche così, però. Ma sarà stato un intervento soprannaturale, non c'è dubbio, perché la macchina umana del caso era proprio bambino. Sì. E se era un bambino, mentre io l'avevo fatto di legno, si vede che ci si è messo di mezzo qualcuno. Sì, qualcuno, non lo possono mica far tutti, eh? Io sono una fata sì, lo può fare. Ma chi le ha chiesto niente a questa fata, eh? Chi ci pensava e sarebbe potuto diventare un bambino vero? Ma il giorno lo fa e no, non si può mica fare a disfatto. Sarebbe dovuto voi, beh, esiste, ci saranno anche modi più civili per insegnare l'educazione. Ammesso che l'educazione serve a qualcosa. A me non mi ha mai educato nessuno e mi sono sempre trovato bene. Ma a parte il fatto che non mi piace tanto anche così, forse perché l'ho fatto io, guarda quanto è carino, ma se tu preferisci essere bambino sembrava che magari ti venga, allora tu non sei una palla, se mi permetti sei una strega, ecco, diciamo la tutta. Pinocchio, bello, sveglia, il babbo mi sta preparando la colazione. Dai, sveglia Pinocchio, su, sveglia. Ma lo sai se tutto sciolto lui? Oh, Pinocchio, ma dai.
Che? Come ero buffo quando ero burattino.
No, ma che buffo, ora il babbo mi stuccia un po' il naso. Pinocchio.
Sono bambino, il burattino è morto. È morto il burattino. Giusto per indicare il tifoso che è mangiato, il tifoso è anche me. Ora il tifoso, che ne dico?
Saltellare scritti la balena e sono guai tu.
Ma no, la balena qui si cade.
Non lo so, l'ho visto quando mi ha ingoiato.
La balena qui si cade, ma lei è stessa qui.
La stessa qui.
Ti prenderà a cazzi da sortire.
Che ne dica, che non ci credo.
Giusto il tifoso che si cade.
Fatti prendere, dai. Ora è tutto quello che volevi. Ecco, guarda, sono arrivate anche le provviste. Questo ce lo facciamo un padella.
Quando usciamo di qui, bambino?
Come?
Non possiamo mica stare tanto qui. Quando andiamo via?
Per fare cosa? L'hai capito o non l'hai capito perché c'è un paradiso? Un era buono invece. E poi ora che tu sei qui, cosa vorrei desiderare di più? Vieni, ora ti fai un bel sonnellino e poi il babbo ti sveglia per la merenda.
o per la cena, che ora sarà ora. L'unica cosa che non funziona qui sono gli orologi. Io mi ci trovo male. Comunque impareremo a ripararli, eh? Li ripareremo insieme, così saprai anche quando è giorno e quando è notte. Contento?
Fa presto.
su, guarda. Vieni su, cosa fai lì?
No, no, io sto bene qua. Vai lì.
Adesso chiude la porta, mi
raccomando. Ma sei altro?
Ecco, questa era la fine del film. Il romanzo è un pochino più complesso, ma vorrei ancora dedicare alcuni minuti, se ce la fate ancora a seguirmi. Ce la fate? Non dite bugie. No, anche perché non mi state 10 minuti dopo, quindi mi prendo 10 minuti. Credo che sia importantissimo questo aspetto dell'esperienza del ventre, dell'esperienza dell'anfratto, del luogo infernale in qualche modo. Con Lodi non ci sta dicendo niente di nuovo, perché non ha fatto che ereditare un must nella letteratura. Pensate ad esempio il libro di Giona, ad esempio nella Bibbia, il potentissimo libro di Giona. Cioè la letteratura ci ha fornito una moltitudine di personaggi che fanno esperienza dell'oscurità del ventre, di un pesce mostro, e per uscirne poi rinati, trasformati, appunto Giona, poi il barone di Munchausen, di Rudolf Erich Raspe, il soldatino di piombo, della fiaba di Andersen, ma qualcosa si può ritrovare anche nel Vecchio il mare di Hemingway e nel Moby Dick di Melville. Ecco, entrare nella grotta, l'entrare nella fenditura, nell'antro della terra, ha sempre significato la possibilità di una trasformazione, di un cambiamento. È come l'utero della donna, si esce diversi, si esce umani, si esce vivi. E questo è veramente una costante nella letteratura. Mi viene in mente, ad esempio, grandi personaggi sono, quando hanno iniziato la loro avventura spirituale, sono entrati nella grotta. Pensate a Sant'Ignazio di Loyola, ha fatto un anno in una grotta e poi ha cominciato la sua avventura. San Benedetto di Subiaco, a Subiaco, Caterina nella stanza, solo in una stanza, però ha vissuto lì, ha vissuto la sua trasformazione esistenziale nella casa del padre, nella casa paterna. San Francesco amava andare a pregare nelle spelonche dei monti. Ecco, anche grandi religioni ci dicono che l'anfratto, la grotta, la terra, il ventre della terra in qualche modo partorisce a vita nuova. Quindi in questo luogo contenitore il nostro burattino è costretto a fermarsi. Ecco, finalmente in questo luogo necessario si ferma, cessa di correre, è costretto a riflettere, si trova solo nel silenzio. Dice il testo, il capitolo 34, stette in ascolto e non sentì nessun rumore. Però comincia a incontrare qualcuno. Vedete, è obbligato a entrare, sta lì e intanto prende coscienza di sé e poi di alcune presenze. Beh, la prima, quella del tonno, con questa battuta che poi tra l'altro è rimasta famosissima, no? È più dignitoso morire sott'acqua per un tonno che sott'olio, ecco, questa è geniale, sta battuta. E la cosa che viene fuori è il fatto che Pinocchio in questo antro, in questo luogo, non si accontenta, non si adegua È stato drammatico, avete colto, come Geppetto si sia in qualche modo adeguato a quello, sia un paradiso qua dentro, è un paradiso. Cioè adeguarsi nelle situazioni drammatiche, perché là fuori per noi la vita non riserva nulla di buono. Ecco, Pinocchio non accetta di adattarsi. Lì, in questo luogo chiuso, in questo luogo dove è costretto a fermarsi, comincia a pensare, ecco, Pinocchio matura che la sua vocazione è altra. Accetta di uscire dalla zona di comfort. La sua sete di libertà non gli permette di rimanere in un non luogo, anche se poi non si sta così male. Infatti esce e comincia a contemplare il cielo, la luna e le stelle. Ecco, questa è la grandezza di Pinocchio, sta anche qui. Si ferma, comincia a ascoltare il silenzio, comincia a capire che la vita è oltre, che sta altrove. Ecco, c'è un bel passo del poeta Gibran, che dice: non si può raggiungere l'alba che per il sentiero della notte. A parte che nel romanzo la prima cosa che Pinocchio fa è chiedere perdono, interessante, chiedere perdono al babbo, qui non risulta nel film, però nel racconto chiede perdono, è come se fosse la sola via per ristrutturare il rapporto tra il presente e il passato, che si vorrebbe invece diverso o cancellato. Solo perché si sente perdonato, Pinocchio riesce a raccontare nel romanzo la sua storia, le sue fragilità e anche i suoi sbagli. Il perdono è la possibilità di intraprendere un cammino relazionale sano, di riprendere il passato e non farci in qualche modo sotterrare dai sensi di colpa. L'importanza del perdono. E lì, in questa caverna, in questo silenzio, in questa solitudine, Pinocchio dirà: sono stufo di fare il burattino, sarebbe ora che diventassi anch'io un uomo come tutti gli altri. È bello questo, finalmente Pinocchio comprende che il primo obbligo umano, morale, è quello di vivere da vivi. Il grande lavoro dell'uomo consiste nell'umanizzarsi, compiere questa trasformazione. Henri Bergson, grande filosofo francese, dice: esistere è modificarsi. Modificarsi è maturare, e maturare è ricreare incessantemente se stessi. Vedete, c'è questo bisogno di questa ennesima e tremenda notte, che era come la morte per Pinocchio, per poter comprendere tutto questo. Allora, noi non possiamo decidere se la notte ci possa inghiottire o meno, non possiamo deciderlo. A volte le notti ci buttano giù nel ventre dell'inferno, è la vita che ci pensa. Come ho detto prima, però, a noi sta soltanto, non decidere ovviamente, ma sta soltanto decidere come viverla questa notte, questo aspetto tremendo. Ecco, è importante, l'uomo nella sua ombra fa la scoperta, oltre che di sé, anche dell'altro. Giona, interessante, nel libro di Giona, un libretto che vi consiglio di recuperare nella Bibbia, poche pagine ma splendide, Giona, che è un profeta di Dio, che è un uomo di Dio, doveva cadere nel ventre della balena per poter pregare. Non aveva mai pregato prima. Quando è dentro comincia a ricordarsi di Dio. Interessante. Ma dall'altra parte Gesù, quando è sulla croce, altra notte tremenda, si ricorderà del Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Pinocchio arriva alla verità di se stesso, quindi soltanto in questo ventre, quasi come se si riproponesse una lettura teologica, spirituale, anche se con Lodi si pensa non fosse un uomo di fede, malgrado i suoi anni di seminario, o proprio per quello che ha perso la fede. Pensiamo, Interessante anche nel racconto, qui viene soltanto accennato nel video, il pesce cane, quando Pinocchio, grazie a questo stare nella notte, stare nel ventre, stare nell'anfratto infernale, matura anche una comprensione diversa del reale. Infatti il pesce cane diventa una balena. Nel racconto, infatti lui dice, ma cos'è un pesce cane o una balena? No? Diventa una balena, il pesce cane, che questo mostro marino, diventa una placida balena. E nel testo si dice, il mare che era in tempesta, tanto che ha permesso il naufragio di Geppetto e di Pinocchio, diventa tranquillo come un olio. La luna splendeva in tutto il suo chiarore. C'è una positività che impressiona dopo che ha fatto esperienza del limite. Il limite, la notte, il dramma può cambiare, se lo permetti, se lo vuoi, ecco, anche la tua visione del reale. Il pesce è un simbolo importante anche nell'antichità, ambivalente. E ha sempre un significato positivo e uno negativo, uno che tranquillizza e uno che inquieta. Guardate questa immagine, così viene rappresentato fin dall'antichità, poi il cristianesimo ne ha fatto un simbolo, ma fin dall'antichità il pesce veniva rappresentato con due archi sovrapposti, sono due archi che si incrociano, è il cielo e la terra, che secondo alcune culture dà la rappresentazione fisica del pesce come il ventre, qualcosa dentro cui si può stare. Stare al buio, stare con se stessi, conoscersi, vuol dire prendere contatto col proprio limite, e questo vuol dire scoprire di poter fare spazio anche a un altro. Giona ha fatto spazio a Dio, Pinocchio ha fatto spazio a Geppetto. Ma attenzione, nel caso di Pinocchio questo altro non è solo più un qualcuno da cui ricevere. Qui veramente Pinocchio subisce una trasformazione impressionante. Non è più il bambino che ha scoperto la paternità, che si prende cura di lui per l'ennesima volta, ma scopre un altro di cui prendersi cura. Queste due esperienze insieme, il senso del limite e la scoperta dell'altro, portano con sé un cambiamento, portano la metamorfosi, la trasformazione. E lì, nel romanzo, nel racconto, questo è plateale, diventa bambino soltanto una volta che esce dalla bocca del pesce. È lì che diventa bambino. Quando ha conosciuto l'ennesima notte, quando fa la scoperta di sé, quando finalmente si guarda dentro, dà un nome alle cose, scopre l'altro, ma scopre l'altro soprattutto come un oggetto di cui prendersi cura, non da cui subire in qualche modo una cura. Quindi il processo di ingresso nel ventre del pesce si deve concludere con l'uscita, e l'uscita per Pinocchio è la salvezza. Ecco, la salvezza sta proprio in questo, in questa trasformazione finalmente, dopo ennesime notte, di una trasformazione esistenziale. Ti accorgi che c'è l'altro, di cui prendersi cura, e tu diventi uomo, perché noi diventiamo uomini in pienezza, in fin dei conti, perché scopriamo qualcuno di cui prenderci cura. L'egoismo muore, il mito di Narciso la dice lunga. Quindi concludo con la citazione finale del romanzo, che è bellissima e commovente. Finalmente i due riescono, grazie al tonno filosofo, vengono scortati, traghettati a terra, due uomini trasformati, entrambi, grazie a questo amore ritrovato, questo cambiamento di ruolo in fondo, perché adesso è Pinocchio che nella finale si prenderà cura di di Geppetto, sentite le parole finali. Appoggiatevi pure al mio braccio, caro babbino, e andiamo. Cammineremo pian piano come le formicole, e quando saremo stanchi ci riposeremo lungo la via. E dove andiamo? Domandò Geppetto. In cerca di una casa o di una capanna dove ci diano per carità un boccon di pane e un po' di paglia che ci serva da letto. È bellissimo questo. Andiamo, appoggiatevi a me. Quando saremo stanchi ci riposeremo. Potremmo riassumere il racconto di Pinocchio servendoci delle parole del grande poeta tedesco Novalis, che dice: io sto sempre andando verso casa, sempre alla casa di mio padre. Grazie. Allora, vi dicevo l'appuntamento dell'ultimo del sabato di Maternitatis sarà il 18 marzo, ma non lo faremo qui. Verrà svolto di mattina al Castello di Rivoli di Arte Contemporanea. Vi spiego un attimo questa cosa che è interessante. In marzo inizierà una mostra molto importante per il Castello di Rivoli, per il Museo di Arte Contemporanea, e sarà spalmata questa mostra in due sedi, al Castello di Rivoli e alla GAM di Corso Galileo a Torino. Sono opere di Kandinsky, di Balla, di Klee, cioè ci sono opere importanti. È una mostra sui colori. Allora, io il 18 marzo alle ore 10 nella sala conferenze del Castello di Rivoli terrò una conferenza proprio sullo spirituale dei colori, la spiritualità di colori, diciamola così, ecco. Cercherò di fare un percorso sui colori in riferimento alla spiritualità. La direttrice del Dipartimento di Educazione del Castello, la professoressa Anna Pironti, farà un altro incontro, un'altra conferenza dopo la mia, in riferimento anche alle opere esposte. E poi ci sarà la possibilità di visitare la mostra. Ora, tutto questo il 18 marzo, dalle 10 in poi. Presumo, adesso devo ancora mettermi d'accordo, presumo che le conferenze siano prima di pranzo, poi c'è il pranzo libero, c'è una caffetteria lì, e poi c'è la possibilità di visitare la mostra. Abbiamo fatto qualcosa del genere già ad ottobre, se a novembre, ottobre forse. Era ottobre, ma quel giorno la cosa era gratuita perché coincideva con la giornata mondiale dell'arte contemporanea, quindi tutti i musei di arte contemporanea erano gratuiti. Questa volta non coincide e quindi bisognerà pagare un biglietto, presumo. Sinceramente non so, penso che si aggiri sui 10 euro comunque. Comunque sarete, adesso in divenire, stiamo pensando a questa cosa, sarete avvisati via mail di questa iniziativa. Solo per dirvi che quel giorno non ci sarà l'incontro pomeridiano qua, perché viviamo tutto al mattino a Rivoli, siete caldamente invitati. È un po' tardi, mi spiace per le domande, ecco, penso che non... ma ci salutiamo a questo punto. Domani ci ritiro in casa perché desidera alle 10. Grazie e buona serata. Applausi.